www.redijo.it e la storia continua. Storie milanesi nella memoria di Milano della zona 3. Franco Loi. Il bombardamento. Il 24 ottobre 1942, io, Sergio Temolo, che era figlio di Libero Temolo, che nel 1944 verrà poi fucilato in Piazza Loreto, e i due fratelli, Picciocchi, Carlo e Nino, che erano figli di un operaio degli Innocenti, eravamo andati dietro il ponte di Casoretto, così si diceva. Avevamo 10-12 anni. Oltre il tunnel della ferrovia che correva verso Lambrate, in fondo alla via Pordenone, che allora era uno stradone tra i campi e gli orti, quasi a ridosso di Piazza Udine, c'era una vecchia cascina abbandonata. Sul tetto di quella cascina avevamo tolto poche tegole e entrai dalla soffitta. Vi avevano nascosto una macchina a scrivere arrugginita, disposto alcune casse vuote e l'avevamo proclamata sede della società segreta antifascista. In quel buco tra il tetto e il soffitto della stalla battevamo a macchina le nostre lettere per la pace, il pane bianco e la bandiera rossa, che poi distribuivamo nelle cassette delle ville di via Teodosio, via Martini e via Mario Bianchi. Proprio scendendo da quel tetto verso le 6 di sera dell'ottobre 1942, Carlo Picchiotti si fece male a un piede. A un certo punto di via Pordenone, dalla parte del ghiaione, Carlo si ferma. «Non avete un fazzoletto?» Tiro fuori di tasca il mio, mi metto in ginocchio e gli fascio il piede che sanguina. Mentre faccio il nodo, Carlo se ne stava col naso all'aria e dice: «Date un occhio a quelle poiane, come volano alto!» Alzo la testa mentre Sergio sbuffa: «Dai, che andiamo, che si fa tardi!» «Altro che poiane!» grido io. Le poiane si erano abbassate tanto che si vedeva la stella sulle ali d'argento e venivano sempre più giù. E quasi si vedeva il pilota. «Sono fortezze volanti!» E Sergio e Nino prendono a correre. Avevamo le fortezze volanti sulla testa, ormai si vedeva il pilota con il fazzoletto al collo, e le grandi ali sembravano alte come le case di via Casoretto. «Aspettate, aspettate!» Io e Carlo facevamo fatica a stargli dietro, perché Carlo trascinava il piede malfasciato e sanguinante, e io non volevo mollarlo. Gli aerei erano già su Milano e rombavano quando cominciarono a suonare le sirene. Ci separammo in via Teodosio e proprio mentre attraversavo la strada per correre a casa cominciarono a sentirsi come dei tuoni lontani. Gli aerei erano spariti. Mia madre non era a casa e mi disse che era scappata all'82 dove c'era un rifugio più sicuro. La mia casa aveva appena una piccola cantina e quando passava il tram tremava tutto. Allora riattraversai la strada e dal cielo vedevo cadere le bombe e tutta la strada tremava e le case parevano boati. Quando uscimmo dalla cantina dell'82 il cielo era rosso e grigio, un'aria di cenere, rossastra per i riverberi degli incendi che gravava sulle case e proprio in fondo a via Teodosio verso via Pacini si vedeva in lontananza una luce opaca, brunice e rosa. Nella nostra zona però erano caduti soltanto spezzoni incendiari. Noi ragazzi scoprimmo negli orti, in fondo al cortile dell'82, che tutte le carote erano saltate fuori dalla terra e lunghe strisce bianche, come bava di lumache, luccicavano tra le zone sconvolte. Mancava la luce, mancava il gas. Quella sera mangiamo carne di cavallo, dolciastra, cruda e qualche pera, al lume delle candele. l'orrore. Non ricordo se la stessa sera o la sera del giorno dopo andai con mia madre a vedere disastri e bombardamento. In piazzale Bacone erano crollati diversi palazzi. La via Eustachi e la via Morgagni erano piene di polvere, palazzi sventrati, mucchi di macerie sui marciapiedi, soldati e gente che picconava e si affaticava a rimuovere blocchi di cemento, mobili spaccati, travi annerite. Non so più bene se all'angolo di via Spontini o di via Ponchielli c'era un cumulo enorme con attorno molta gente. Dicevano che erano crollate le cantine da Rios e i commessi e gli impiegati, o forse qualche cliente, che erano scappati in cantina, stavano annegando nel vino. Lo spostamento d'aria aveva spaccato le botti allagate alla cantina. I soldati cercavano con piccone e pale per aprirsi un varco. Qualcuno diceva che da sotto si sentivano ancora lamenti e grida d'aiuto. Qualcuno diceva che non si sentiva più niente. Però i soldati ci davano dentro. E c'erano anche uomini in borghese che con le mani spostavano i massi più grossi o raspavano nel mucchio dei detriti. Via Malocchi, una bambina, era rimasta sotto e la sua madre parlava con i soldati operai che in ginocchio o sdraiati tra la polvere e i calcinacci lavoravano attorno a un grosso buco tra le macerie. «Evviva! Evviva!» chiedeva ogni tanto la madre. E loro rispondevano di sì, che si udiva un fioco richiamo. E qualcuno batteva col ferro. Però bisognava andare adagio, può crollare tutto. Allora la gente andava e veniva tra i blocchi di cemento e la strada. Una casa più avanti sembrava in piedi, invece dentro era crollato tutto. Ad altre case era crollata la facciata e si vedevano gli interni, con i mobili ancora al loro posto, o in parte distrutti o catastati, contro la parete per la forza dell'urto dirompente. Quando tornammo alle cantine d'Arios, un soldato disse: «Ormai sono tutti annegati, ma sono ancora sotto, non si può entrare. La cantina è allagata e i morti galleggiano nel vino. C'è un buco troppo stretto per entrare. Quanti sono?» «Non si sa», disse uno in tutta grigia. «Sono tanti, però». La bambina di via Malocchi non l'avevano ancora salvata, ma in via Hayez un'altra bimba l'avevano trovata viva, abbracciata alla madre, che era rimasta uccisa da una trave da cui l'aveva protetta. «La portano fuori?» chiede un uomo indicando un gruppo che veniva giù dalle macerie. «Ma non passa ancora», disse un pompiere. «Si vede che è viva perché respira, ma non si può ancora tirarla fuori». «E gli altri?» «Morti, morti soffocati. Non c'è niente da fare quando la bomba colpisce la casa. I rifugi servono per le schegge, ma contro le bombe non c'è niente da fare». www.redigio.it e la storia continua.